Alleluia, benvenuti. Quindi vogliamo avvicinarci a Lui perché Lui è già vicino a noi. Nell'Apocalisse, al primo capitolo, dice Lui ci ha fatti sacerdoti e re, ma prima sta dicendo a Lui che ci ha amati e ci ha lavato dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria, il dominio nei secoli dei secoli. Amen. A Lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati col suo sangue. Vogliamo avvicinarci a Dio nel nome del Padre che ci ha adottati, del Figlio che ha dato la sua vita per noi e dello Spirito Santo che abita la nostra vita. Pensando al Signore che tornerà, ogni occhio lo vedrà, ogni cosa avrà un suo tempo, ma già in questo tempo chi crede nel Signore vede la gloria di Dio nella sua vita.
Amen.
Chi crede nel Signore scopre che la presenza di Dio è reale e anche se la nostra fede a volte è intermittente o instabile, il Signore è stabile e ci dà stabilità.
Amen.
E quindi vogliamo aprire il cuore anche per ascoltare qualche testimonianza. Comincerò da Tania.
Pace a tutti. Subito chiedo scusa per il mio italiano, ma spero che capite. Voglio parlare per la pazienza. Quindi voglio iniziare da parola di Dio, Romani 5:4. La pazienza è esperienza e l'esperienza speranza. Se non mi conoscete, mi chiamo Tatiana, io e mia famiglia veniamo dall'Ucraina, 5 anni fa siamo venuti. Però non pensavamo cambiare la vita completamente, perché è cambiata. Prima cosa che quando stiamo preparando per questo viaggio, abbiamo fatto i documenti e visa, non so, dico giusto,
visto,
visa?
Visto,
sì. Era aperta solo per 7 giorni. 2 giorni la strada e poi 5 giorni cosa possiamo fare per rimanere qua in Italia? Perché ovviamente non possiamo stare così, come magari ci sono tante le persone che stanno senza documenti. Per me era molto difficile capire, perché avevamo 2 bambini piccoli, come facciamo? Però la mia sorella in Cristo in Ucraina mi dice: ma guarda, se Dio ha creato il mondo a 6 giorni e 7° ha riposato, perché non potete fare? Fate anche voi. E per me era una cosa strana, però sì. 2 giorni la strada, 4 pullman. Abbiamo cambiato, non siamo dormiti, certamente non abbiamo mangiato bene. Quando sono uscita dal pullman, ho visto stazione centrale e dico alla mia sorella: voglio andare dietro, voglio andare a casa, non voglio stare più qua, perché è molto difficile. Andrei, mio marito, che non ha lavorato tanto tempo, poi una persona ha invitato a lavorare in una posta, poi è venuto un controllo lì e lui doveva scappare. Quindi siamo rimasti senza soldi, senza niente. Dove abitavamo prima, quelle persone non volevano più noi perché non potevamo pagare. Quindi loro hanno mandato via, non sapevamo dove andare, ma Dio ha saputo subito. Abbiamo trovato una camera giù, sotto 2 piani. Quindi abitavamo lì e pensavamo: ecco, è la libertà nella nostra vita. Ma no! No. Diciamo che siamo più liberi, ma poi è venuto un incubo che si chiama cimici da letto. Abbiamo fatto tanti
disinfestazioni.
Ecco, molto difficile. Abbiamo fatto un'altra volta e finalmente sono andati via. Gloria a Dio. Perché io non volevo che qualcuno sa questa cosa, perché non so cosa pensano. siamo molto puliti, ma non so perché nella nostra casa erano cimici da letto. Allora, 2 anni abbiamo pregato, finalmente ho trovato questa casa di Dio. Quando sono entrata qua e ho sentito la voce del nostro pastore, ho capito che è il nostro pastore. Proprio così, non so perché, ma ho sentito la voce e ho capito che sono a casa. Abbiamo pregato 2 anni il nostro Dio per l'appartamento, ma come siamo umani vogliamo tutto subito. Ho pregato, dammi subito Dio perché ho bisogno, ma no, non si fa così, non funziona così. Non funziona, no. Dobbiamo avere, ecco, la pazienza, perché senza la pazienza non possiamo avere nulla. Quindi anche io ho pregato ogni sera con altre lingue circa mezz'ora ogni giorno, circa un mese. E così mi è venuto nel mio cuore pregare così. Quindi finalmente è arrivato l'appartamento dalle persone che non conosciamo. Proprio fino adesso non so questa persona che ha trovato quell'appartamento, quindi posso dire che quello è Dio, sicuramente Dio. Ah, ecco, prima di firmare il nostro contratto avevamo tanti ostacoli. La prima vista era bruttissimo, bruttissimo. Ma come mio figlio ha scritto una volta la lettera a Dio, qua a scuola domenicale, lui ha scritto la prima cosa, lui aveva soltanto 7 anni, e come tutti i bambini vogliono un gioco, qualcosa, un bici o qualcosa tipo così, ma mio figlio ha scritto la prima cosa: Dio, caro Dio, ti prego per un appartamento per noi, nuovo, caldo e silenzioso. Dio ha risposto, però un po' più tardi. Ecco, e quindi quando abbiamo visto la prima volta il nostro appartamento era bruttissimo, ma come mio figlio ha scritto nuovo, quando siamo entrati nella è già il nostro appartamento era nuovo, perché hanno cambiato pavimento, tutte le porte, e quindi era molto lucido, bello, quindi è nuovo. Quindi voglio ringraziare a tutti voi, perché è un sostegno molto molto grande, soprattutto il nostro pastore e la sua moglie. E voglio chiedervi, pregate per loro, per la loro famiglia, è molto importante.
Amen.
Tutto questo raccontato si chiama pazienza. Senza Amen. Dio non ce l'abbiamo fatta. E ultima cosa, prima quando ho iniziato a lavorare regolare, perché non ho lavorato regolare tanto tempo, il pastore non sa questa cosa, ma voglio dire... ho portato qua in chiesa sempre una donazione, quello che avevo e potevo portare qua. Adesso sono in regola e ogni mese porto la decima, come c'è scritto nella Bibbia, perché Amen. C'è scritto Malachia 3:8: l'uomo può forse derubare Dio, eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate voi tutta quanta la nazione? Portate tutte le decime alla cassa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprò le caterate del cielo. Alleluia. E non riserverò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amor vostro io minaccerò l'assetto divoratore, affinché esso non distrugge più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. Amen. E vi voglio dire che provateci.
Amen.
Provateci. Io faccio e mi vedo che Dio continua benedire.
Amen.
Benedire la mia famiglia. Non mi manca nulla, anche per i miei bambini. C'è da mangiare, c'è da vestire, è importante le cose, perché in Ucraina non avevamo proprio quello. E qua abbiamo tutto. Grazie, siete benedetti.
E così vi ricordate, ci ricordiamo di pregare per Tania e per suo marito André. I nostri ragazzi sono sempre qui e quindi impariamo che possiamo fidarci di Dio, perché Dio provvede e va oltre ogni nostra aspettativa.
Alleluia.
Amen.
Amen.
Vittorio, è la tua volta. Ricordate Vittorio, è la prima domenica. Domenica scorsa è stato liberato dall'ospedale, ma ancora un po' traballante, ma credo che sia giusto che dia la sua testimonianza.
Pace a tutti voi. Sono contentissimo, forse non mi vedete, ma ho una gioia così grande di vedervi che non mi sembra vero. Vi voglio bene a tutti e voglio ringraziarvi tutti voi per le preghiere che mi avete sostenuto e che mi hanno dato sempre la forza. Anzi, inizio a raccontarvi prima la mia testimonianza di come ho vissuto questi 30 giorni in ospedale con la forza e l'aiuto del Signore. Era entrato in ospedale che era mercoledì 10, fino al 13 sono stato al maggiore, sempre al maggiore, con l'ossigeno normale. Dice, non era una polmonite molto forte. Fino a sabato sera 13 andava bene, poi tutto a un tratto ho iniziato a non respirare bene, a sentirmi male. E risulta questo polmonite molto molto aggressiva, dice, più del normale. E subito mi spostano nella semiterapia intensiva, insomma, dove con ossigeno continuato, diciamo. Comunque, io ero sempre in una calma, in una pace. Io, appena sono entrato, Signore, io mi metto nelle tue mani.
Amen.
Io mi affido a te, tu sai qual è la cosa più giusta. Venga il tuo regno. Guidami, proteggimi, guida i medici. Ci sono, mi sono totalmente abbandonato nelle sue mani. E sono andato sereno, tranquillo, cioè io sembrava che neanche stessi male, perché chi mi domandava come stai, bene, come stai, bene, però avevo questi polmoni che non funzionavano, ma io avevo un ossigeno a 80 atmosfere, non so quant'era, che arrivava con tutta forza nei polmoni, nella gola, notte e giorno, cioè mi toglievano questo ossigeno all'ora di mangiare, pranzo, cena, mi lasciavano qualche oretta. La notte dormire a pancia in giù, qualche notte, poi, cioè è stata una cosa. Dopo un po' la bocca che si asciuga, non riesci a ingoiare la bocca asciutta, a tossire. Stavi male con quell'ossigeno, si stava veramente male, perché volevo togliermi quella maschera, ma non si poteva. Comunque, comincio a scrivere, a mandare messaggi a Sam. Poverino, l'ho bombardato. Sam, pregate, ti prego. Non perché era mia genera, ma abbiamo avuto modo anche di pregare insieme, ho visto lo zelo che il Signore gli dà nelle preghiere, ho visto i risultati anche delle preghiere, grazie a Dio. E continuavo a mandare questi messaggi, sempre, fate qualcosa, pregate, stai tranquillo, stasera preghiamo. Una prima sera mi manda i messaggi, il Signore è con te, vai tranquillo. La seconda sera mi metto vicino al casco, quella sera alle 9, accendi il telefono su YouTube, me le ascoltavo queste canzoni di lodazione, ed io con gli occhi socchiusi, arriva l'infermiera e dice, cosa ascolti? Lode del Signore. Gli ho detto, ah bravo, fai bene, che bello. Dice, in quale chiesa vai? Non mi veniva neanche Corticelli in quel momento. Poi a un certo punto mi è arrivato, tu sei, che non l'avevo mai ascoltato in quante volte ero a casa, tu sei la forza, tu sei la forza. Quando sento questa canzone, non so, è come se fossi stato rapito, cioè me ne vado, sembravo addormentato, ma non lo ero, perché sentivo questa canzone che mi penetrava sempre più nel cuore, cioè mi ha dato una forza così grande questa canzone, non lo so, sembrava proprio che mi stesse parlando. Ho continuato per un po', dopo un po' mi sono svegliato, tipo con altre canzoni, e ho finito così. La mattina mi manda Sam il messaggio, ho visto la mano potente del Signore di te.
Alleluia.
Sulla tua fronte, sulle tue spalle, stai tranquillo, vedrai 2-3 giorni di routine e tu sarai fuori di là dentro. Gloria a Dio, Sam, grazie. Ma io continuavo sempre a bombardarlo, prega, prega, prega. Dopo 3 giorni di questo che lui mi ha detto, arriva là il dottore, dice: Vittorio, lo sai che stiamo andando benino? Mm. Ah sì, gloria a Dio, gli ho detto io. Cioè, ora ti possiamo anche riportare nel reparto medicina. Wow, mi ha detto così, non ho più queste maschere, gloria a Dio, portatemi subito. Calmati, calmati, calmati. Anzi, mi sono dimenticato di dire, quando ero là dentro, che ero così intontito, non lo so, viene Maria a trovarmi, arriva lei tutta mascherata, con un grembiule, sta maschera, si avvicina al letto, lo guardate, con l'infermiere. Buongiorno dottoressa, come sto? Mi guarda, non mi conosci, sono Maria, tua moglie. Perdonami, gli ho detto, io perdonami. Mi sembrava una dottoressa. Poi è venuta per 2 giorni, lei poi mi ha raccontato che se n'è andata disperata perché purtroppo con questa malattia non danno nessuna risposta, nessuna sicurezza. Comunque, dopo 3 giorni di queste preghiere, di tutti, non solo di Sam, ringrazio tutti, ringrazio Sam, ringrazio quanti hanno pregato, chiese anche a Cauloni, hanno pregato anche in altri paesi, grazie a Dio, in una settimana sono uscito fuori da questo incubo. Sono salito su al reparto, ora vi voglio portare un'altra testimonianza, che ancora la chiamo, per me è stata più bella. È stata una bella testimonianza, emozionante per me, perché dovunque noi siamo, e in qualunque situazione siamo, il Signore, quando si deve servire di noi, amen, si serve. Amen. Ci usa. In qualunque situazione siamo, il Signore ci usa.
Amen.
Comunque, e sono rimasto da solo nella stanza. La sera, grazie a Dio, mi collego, mi ascolto la preghiera di quella serata. Alle 2:30, arrivato in un altro lettino, l'infermiere parlando, che poi là non è che dice parlano piano, fino alle 6 di mattina, preparazioni, prelievi, questo e quello, un via vai continuo. Premesso che il giorno prima la dottoressa mi fa: Barranca, ormai stai incominciando ad andare bene, dice, inutile che ti teniamo qua, perché qua i posti ci servono, al maggiore ti trasferiamo in un altro ospedale qua vicino, vediamo, forse a Villa Erbosa, vediamo dove. La notte poi arriva questo signore, lo mettono in camera, e si lamentava continuamente, poi ha sentito tutti i discorsi, dice: dacci un numero di telefono, vogliamo telefonare a casa tua, chi c'è? Che... No, a mia figlia non la dovete chiamare, assolutissimamente il numero non ve lo do, questo gridava, ma mia figlia non voglio parlare. Ho detto, ma sarà, avranno litigato, non lo so. E per quel giorno, il giorno dopo, è andata avanti così, non voleva chiamare nessuno. L'ossigeno se lo metteva, cioè faceva quello che voleva. Ho visto che non gli davano tanto i medici, neanche tanta importanza a quello che faceva, ma non capivo il perché. Poi la mattina, quel mattina che dovevano trasferirmi, non è venuto nessuno. Giovedì neanche. Giovedì viene la dottoressa di nuovo, dice: Barranca, ma non sono venuti, non ti hanno... No, non è venuto nessuno. Va bene, ora glielo mando di nuovo, chiama l'infermiere, fategli di nuovo per domani, che Barranca si è trasferito all'altro ospedale. Venerdì pomeriggio, poi, per farla breve, arrivano l'infermiere con un medico da questo signore anziano che era ammalato, gli fanno: guarda, facciamo una videochiamata con tua figlia ti vuole parlare. All'ultimo hanno convinto, gli fanno sta videochiamata, la figlia comincia a piangere, incomincia a chiamare papà, papà, come stai? Ma lui parlava, cioè, perché poi parlava per i fatti suoi, diceva discorsi per i fatti suoi, non ascoltava. Papà, ti devo dire una cosa, mi ascolti. Ho preso una decisione, sai, una brutta decisione. Ho detto, che fa questo? Dice, ho deciso di far sospendere la tua cura, padre. Dice, fai come vuoi tu, dici. Ho deciso, si è messa a piangere, ah, va bene, va bene. Sai, vai, prenditi quella cosa, non so che cosa gli diceva di andare a prendersi nell'appartamento, ha salutato il genero, poi si è messo, comunque, hanno chiuso sta telefonata. E il dottore, questo, dice, ma sei proprio sicuro, perché? Dice, perché non ti vuoi curare? No, 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 ora sono tranquillo, dice, non, Allora ho capito che era una decisione sua, che voleva morire, e la figlia forse era contraria. Io al momento, quando ho sentito la figlia che dice: papà, ho preso la decisione, non voglio, voglio che ti sospendano le cure, in quel momento mi è scappato da piangere, mi sono messo a piangere, come ero sul letto gli ho posto le mani, pregando per lui, dico: Signore, guariscilo, dagli la vita, ma se provi che devo morire, ti prego, Signore Gesù, accoglielo a te, Signore. Cominciato a pregare, basta, è finita così. Lui lo intubano, gli mettono l'ossigeno di nuovo, si mette a dormire. E io, come ero sul letto, ho incominciato a sentire, diciamo, qualcosa dentro che si muoveva, no? Mi traballava dentro lo stomaco. Ma mi viene per la mente, io devo parlargli a questo qua, gli devo parlare del Signore, gli devo parlare del Signore. Incomincio, mi alzo, vado dai piedi del letto, guardo, cercavo di vedere se sento. Nello stesso tempo facevo: e come gli devo dire? Cosa gli devo dire? Tu credi in Dio Padre, in Dio Figlio, in Dio Spirito Santo? Io già mi facevo tutto, sì. Allora mi facevo già dentro di me il mio programma. Per 30 volte ho recitato il Pater Nostro, ho recitato tutte le parole, dal letto a piedi. Mi alzavo, avevo una cosa dentro che non mi faceva stare in pace. Non vedevo l'ora che si svegliassi questo qua, per parlargli. A un certo punto, come ero sul letto così, sento la tosse, si toglie sta maschera e comincio a fare, appena lo sento, salto dal letto, mi metto ai piedi, cercavo di vederlo, lo chiamo, dico, non mi ricordavo neanche come si chiama, dico: senti, come stai? Sto, ti volevo chiedere una cosa, te lo posso chiedere, gridando forte. In quel momento né infermieri dentro, né nel corridoio, tutto vuoto, non c'era nessuno, e io che urlavo: te la posso chiedere una cosa, dimmi, tu credi in Dio Padre, in Dio Figlio, in Dio Spirito Santo? Sì, credo, e il Signore mi ha aiutato tanto nella mia vita, e io ho sempre pregato. E accetti Dio come tuo Signore e come tuo Salvatore? Sì, lo accetto. Mi sono sentito quasi di svenire, non sapevo se ridere, se piangere, ero così contento. E dovevo partire e dire il Padre Nostro, perché come dice sì, io già avevo problemi. Invece sento lui che parte e mi fa il Padre Nostro, che sei nei cieli. E io sono rimasto pure qua sbalottito, mi ho anticipato pure col Padre Nostro. E abbiamo recitato il Padre Nostro insieme fino alla fine. All'ultimo mi fa: sono stanco. Io ho pregato il Signore di accoglierlo con lui nel suo regno. Donagli la vita eterna, Signore, c'è tu, Gesù ti ha accettato come tuo Signore. Ho fatto questa preghiera, mi sono messo di nuovo sul letto e poi mi sono sentito così rilassato, quasi tremavo, non sapevo. Ho pensato a quante come lui sono morte e nessuno gli ha potuto parlare del Signore. Comunque mi addormento pure io. Dopo una mezz'oretta arriva l'infermiera, lo sveglia, dice: come stai? Mi stavo preparando per andare via. Per andare, sì, devo andare a raggiungere mia moglie. E ho cominciato a parlare che lui già era pronto per andare via. Quando erano verso le 7:20, 7:15, sento un carrello che arriva, un infermiere che si avvicina, l'avvicino alla tenda dove ero io, mi sveglio, lo guardo, gli dico: come sta? Mi guarda, lui è morto. E là giù altre lacrime. A pregare di nuovo il Signore a cogliere con sé nel suo regno. E poi sono venute, perché dovevano venire da fuori a prenderlo e a portarlo loro in un altro posto. Arriva alle 2, non lo so, verso le 2 se ne va, ho detto: oh, ora posso dormire. Alle 2:30 un altro patatrac, arriva un'altra persona subito, proprio tolgono lui, già rimpiazzato, detto io. E di nuovo la prelieve, tutto il resto, insomma, un'altra 3-4 ore di lavoro. La mattina, quando tutto è finito, arrivano, dice: guarda che oggi te ne vai. Per dire il Signore, io dovevo andare via 2 giorni prima, non c'è stato nessuno per venire a prendermi, a portarmi, perché deve venire un'ambulanza o qualcuno da fuori per portarmi. e non mi hanno fatto andare via, non mi hanno fatto andare via per rimanere con questa persona per me, perché il Signore ci doveva usare. Poi mi hanno mandato qua a Villa Erbosa, ma io ho la calamita sempre per attirarmi le persone anziane. Arrivo e c'era uno più di 80 anni, e ho aiutato in qualche modo. Venerdì esce, come esce lui arriva un altro, 92 anni. L'ho parlato, ho salutato, altri due giorni che a prendermi cura di lui, all'ultimo abbiamo assistito anche un po' a quest'altra persona qua. Gloria a Dio, sono contento di essere qua con voi e un grande abbraccio. Amen.
Alleluia, così scopriamo che nella nostra vita niente viene a caso e tutte le esperienze della nostra vita ci servono, purché impariamo un po', come ci ricordava anche Tania, ad avere pazienza, ascoltare il Signore e fare la sua volontà. Oggi voglio darvi questa indicazione dello scudo della fede, perché mi rendo conto che tante volte noi sì, crediamo nel Signore, ci mettiamo tutta l'armatura, ma abbiamo un attrezzo che dovremmo usare di più, ed è lo scudo della fede per spegnere tutte le frecciate del maligno, per impedire al maligno di farci del male. E questo lo troviamo nella lettera agli Efesi, al capitolo 10, adesso per brevità non stiamo a leggere tutto, ma al verso 15, dopo aver detto calzati i piedi dalla prontezza del Vangelo della pace, il verso 16 dice appunto soprattutto prendendo lo scudo della fede. Soprattutto, soprattutto l'armatura, soprattutto la tua fede, soprattutto le tue esperienze di giustizia, di verità, avendo l'elmo della salvezza, avendo la spada dello spirito, ma soprattutto usate lo scudo della fede. E se vi ricordate bene, guardando un po' i libri di storia, Paolo mentre scriveva era a Efeso e le guardie che lo scriveva a Efeso, ma lui probabilmente era prigioniero a Roma, e le guardie che lo custodivano i romani, e i romani hanno uno scudo che è una roba di questa altezza, no? Ed è uno scudo che se stanno in ginocchio dietro, fate conto che quello sia lo scudo, niente, nessuno può colpirti e ferirti. E se tu stai nello scudo della fede, se ti lasci proteggere dalla grazia di Dio, niente e nessuno ti può ferire. Perché a un certo punto abbiamo l'armatura, abbiamo tutto quello che serve, ma a volte abbiamo bisogno di metterci in ginocchio alla presenza del Signore e dire a Dio: io mi affido a te, confido in te, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza. E in questo modo ci proteggiamo da tutte le frecciate del nemico. E quindi in questa dimensione appunto impariamo, soprattutto prendendo lo scudo della fede. Leggendo questa parola l'altro giorno, questa settimana vi ho mandato una riflessione sull'armatura e riascoltando ho detto: ma ho trascurato l'aspetto dello scudo della fede. E quindi oggi ho voluto, anche se brevemente, ricordarci l'importanza di usare questo scudo. Perché la nostra fede non è basata su sensazioni. Se andiamo nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, dice chiunque, al verso 1, chiunque crede che Gesù Cristo è il Cristo, è nato da Dio, e chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. I suoi comandamenti non sono gravosi, non sono pesanti, non sono difficili, perché è Cristo in noi che ce li fa vivere. E quindi impariamo a vivere in questa dimensione, perché tutto quello che è nato da Dio, ecco la nostra fede, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, è più forte del mondo. C'è una grazia particolare nel stare attaccati al Signore. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che vince il mondo, è la nostra fede. Abbiamo già parlato di questo testo altre volte, ma questa realtà, pensando allo scudo della fede, la nostra fede è quella realtà che vince il mondo, che lo vince dentro di noi e lo vince fuori di noi. E impariamo a usare questa fede in modo
intelligente. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù Cristo è il Figlio di Dio? E qui c'è tutta la chiave di lettura della nostra vita e della nostra fede. Tu stai credendo che Gesù Cristo non era solo un famoso personaggio, ma è il Figlio di Dio. Ed è credendo in Lui che diventi anche tu figlio, figlia di Dio. E in questa realtà tu hai la forza di rifugiarti in questo nascondiglio potente ma integrale. La fede ti dà una protezione integrale nello spirito, nell'anima e anche nel corpo. E avete scoperto anche da queste testimonianze che Dio provvede perfino alle cose materiali, perfino alla nostra salute, oltre a darci la pace, e addirittura quando siamo attenti al suo spirito ci usa addirittura per portare salvezza ad altri. E quindi il vostro passaggio su questa terra non è una cosa insignificante. Amen. Ogni azione della vostra vita ha un significato. Imparate a fidarvi di Dio, impariamo, lo impariamo insieme. E quindi mentre cantiamo l'ultimo canto che ci hanno preparato, disponiamoci a questa preghiera, a questa fiducia, proprio come se fossimo in ginocchio dietro a questo scudo, ribellandoci ad ogni cattiveria, ad ogni malvagità che ci viene sparata contro, è impotente, è incapace di ferirci perché siamo protetti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.
Alleluia.
La vittoria che vince il mondo è la vostra fede. Impariamo a credere nel nostro Signore per ogni cosa, in ogni cosa, vincendo il male col bene, nel nome di Gesù.
Amen.
Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria, lode a te, Signore Gesù. Alleluia.
Dio, io vengo a te.
Dio, io vengo a te. Sono tu, Gesù, io mi apro a te, mi dono a te, Gesù,
io mi dispongo.
Mostra la gloria, Signore.
Mostra la gloria.